Ecco, allora ripartiamo, Venite, che adesso ritorniamo al nostro cammino, riprendiamo per una nuova tappa. Da un po' di tempo stiamo leggendo i libri dei cosiddetti profeti minori e ultimamente abbiamo avuto a che fare con Abdia, un solo capitolo, e ne abbiamo avuto abbastanza la settimana scorsa. Questa sera proseguiamo nella nostra ricerca leggendo il libro del profeta Aggeo, un altro piccolo libro, solo due capitoli. Nel corso dei mesi, già dall'anno scorso, abbiamo seguito un itinerario più o meno cronologico, qualche sobbalzo in alcune occasioni, ma forse l'avete notato, abbiamo avuto a che fare con singoli profeti che si inseriscono nel contesto di una vicenda che si sviluppa nell'arco dei secoli. Con Abdia abbiamo incontrato una problematica che è successiva all'evento catastrofico del 586 avanti Cristo, quando Gerusalemme fu conquistata, e dunque l'intervento in quell'occasione a danno degli abitanti di Gerusalemme e del territorio del regno di Giuda, di Edom, la popolazione meridionale che è legata a Israele da un'antica parentela, una vera e propria fraternità, ma una fraternità che si traduce in violenza estremamente aspra e feroce. E dunque Abdia, Ageo, e noi andiamo avanti negli anni, di alcuni decenni ancora. Una data che potete memorizzare fin da adesso senza nessuna fatica: l'anno 520 avanti Cristo. Perché? Perché dopo alcuni decenni, nel contesto di un processo di decadenza che è rapidissimo, il regno neobabilonese sprofonda in una situazione di crisi irreparabile. Nel frattempo un'altra potenza incalza provenendo da Oriente, e nell'anno 538 avanti Cristo Babilonia è conquistata da Ciro il Persiano, il gran re che impone ormai il suo potere in Oriente e in Occidente, con una dimostrazione di capacità militare e di lucidità politica davvero straordinaria, Ciro il Persiano. E nel 538 avanti Cristo Ciro emana un editto di liberazione per coloro che sono stati deportati, e da quell'anno in poi ha inizio il rientro di carovane, naturalmente non di tutti i deportati, ma carovane che man mano si succedono nel corso degli anni, con notevoli fatiche, capite bene, un viaggio lungo e pericoloso, e poi una situazione complessiva di grande miseria. Comunque è dall'anno successivo, 537 avanti Cristo, che i primi nuclei di reduci si insediano nell'antico territorio del regno di Giuda, che nel frattempo è stato devastato, è stato occupato, le città sono in rovina, Gerusalemme è un ammasso di macerie, il tempio è stato profanato. Dall'anno 537 i primi nuclei di reduci che si stabiliscono nel territorio, e quindi viene dato l'avvio anche alla ricostruzione di un tempio, di un luogo di culto, almeno una piattaforma con un altare per celebrare il culto sacrificale. Di questo ci parla il libro di Esdra, ma ben presto i lavori vengono sospesi per mancanza di mezzi e per una forma di stanchezza, di avvilimento, di delusione che contrassegna in maniera ben comprensibile gli animi di coloro che hanno affrontato il viaggio del ritorno con grande entusiasmo, ma si trovano nelle prime situazioni estremamente problematica, incerta, faticosa, tribolazioni di ogni genere, una vicenda derelitta che suscita un atteggiamento di sgomento interiore paralizzante. Ecco, dall'anno 537 avanti Cristo dunque i reduci che sono rientrati si muovono in quel territorio in maniera molto disarticolata, nel contesto di quell'immenso impero persiano che nel frattempo si sta consolidando. È vero comunque che nel 529 avanti Cristo muore Ciro, il gran re, e subentra suo figlio Cambise, che è un personaggio molto inquietante, per cui provocò col suo governo molto autoritario e violento, provocò dei disordini nel territorio dell'impero che si protrassero per alcuni anni fino all'anno della sua morte. Probabilmente Cambise morì ucciso nel 522 avanti Cristo. Da quel momento regna Dario, che ristabilisce l'ordine nell'impero, e Dario è poi anche protagonista di una guerra contro i greci, forse ricordate reminiscenze della scuola media. Dario dal 520, dal 522 avanti Cristo, l'anno su cui vi dicevo di fermare l'attenzione è il 520, perché è esattamente nel corso di quell'anno, nell'arco di circa 3 mesi, possiamo stabilire le date con molta precisione perché sono segnalate nel libro che adesso leggeremo, svolge la sua attività a Gerusalemme il nostro Ageo, dalla fine di agosto alla metà di dicembre del 520 avanti Cristo. Nell'ambiente dei reduci, in un contesto, come vi dicevo, di profondo avvilimento, quando quel primo tentativo di ricostruire almeno una parvenza di tempio si è andato dissolvendo e spegnendo fino a lasciare esattamente tutto come si trovava, ed ecco il nostro Ageo. Tenete presente che Haggai è il suo nome, vorrebbe dire festivo, il festivo. Hag, non è il caffè o il falso caffè, è la festa. Hag in ebraico è la festa. Hag. Haggai è il festivo, o il festoso, stranamente, perché in realtà Ageo è presente e operante in un contesto che è massimamente depresso. Ma qui abbiamo a che fare con 4 discorsi che sono stati poi sistemati ad opera di un discepolo anonimo in una fase successiva. 4 discorsi che ci consentono di comprendere qual è l'opera svolta dal profeta in un contesto di generale stanchezza come quello che abbiamo più o meno intravisto, una situazione di grave precarietà economica, ben comprensibile, in più delle calamità naturali, quelle non mancano mai, un tempo di siccità, e Ageo si rivolge alle autorità che sono presenti nel contesto di questa piccola comunità che si sta allargando, che si sta insediando, ma sempre in forme molto, molto modeste. C'è un'autorità civile che è rappresentata da un certo Zorobabele, che è un discendente di Davide, è un nipote dell'ultimo re legittimo, Jeconia. Questo Zorobabele ha anche ricevuto l'incarico di prefetto da parte del re di Persia, per cui in quel territorio ha una sua funzione amministrativa riconosciuta dalla suprema autorità imperiale, il prefetto, e l'autorità religiosa, che è il sommo sacerdote Giosuè. A loro si rivolge Ageo, si rivolge insieme naturalmente all'intera comunità che abita ormai da qualche anno nuovamente nel territorio, ha ristabilito contatti e ha riattivato anche attività produttive, perché bisogna pur vivere, quindi il lavoro e quindi le abitazioni ricostruite qua e là, sempre in modo molto modesto, ma con tutto l'impegno che è possibile malgrado l'affanno. Ed ecco, primo discorso, sono quattro discorsi, vi dicevo. Il primo discorso occupa il capitolo primo, dall'inizio alla fine, sono 15 versetti. E dividiamo questo primo discorso in 5 paragrafi. Il primo paragrafo, versetti 1 e 2, descrive la situazione. Leggo. L'anno secondo del re Dario, il primo giorno del sesto mese, siamo verso la fine di agosto, e questa parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo. Il profeta è sempre l'uomo della parola, ed è l'uomo che in ascolto della parola è coinvolto in un impegno di carattere missionario, che lo espone, che lo mette in movimento. Può anche darsi che profeti siano ascoltatori della parola che non ricevono particolari impulsi missionari, ma nel caso di quei profeti che emergono e che vengono poi memorizzati e di cui resta addirittura una documentazione scritta, è evidente che questa proiezione missionaria, questo impegno di testimonianza nei confronti dei propri contemporanei assume un valore imprescindibile, ed ecco, in ascolto della parola, coinvolto in questa esperienza di relazione con il mistero del Dio vivente, che è presente, che è operante, che è il protagonista di una vicenda, che nei suoi dati empirici è una vicenda così squallida e così dolorosa, il Signore per mezzo del profeta Ageo ha qualcosa da dire. E infatti, ecco, parola rivolta a Zorobabele, già lo conosciamo, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, e a Giosuè, figlio di Josedac, sommo sacerdote. Ancora il versetto 2, così parla il Signore degli eserciti. È martellante nel breve testo che adesso leggeremo, questi due capitoli, il richiamo al nome del Signore che risuona ad ogni piè sospinto. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore. Ecco la situazione nella quale si trovano gli abitanti di Gerusalemme e dei dintorni, quando Gerusalemme ancora non è stata in nessun modo ricostruita, semplicemente in mezzo alle rovine, qua e là si sta insediando una popolazione che si è data da fare per sopravvivere, ma vedete, l'opinione pubblica ha deciso che non è il tempo per ricostruire il Tempio. E quei lavori che furono avviati inizialmente, anno 537 avanti Cristo, se ne parla, ve lo dicevo già nel libro di Esdra, nel capitolo 3, sono stati interrotti per mancanza di mezzi e anche per l'opposizione da parte della popolazione locale che si è allargata in quel territorio. Sono i cosiddetti samaritani che abitano in località più a settentrione, ma si sono costoro allargati, è ben comprensibile, e che non gradiscono la presenza di questi ex abitanti reduci 50 anni dopo quel che è avvenuto, che in qualche modo pretendono di affermare il loro diritto di abitazione e di proprietà del territorio, dove naturalmente si devono dare un grande affare per lavorare e ottenere quanto è necessario per la sopravvivenza. Dunque i lavori sono stati interrotti, non è il tempo, questa è la situazione. E vedete, è su questo modo di interpretare la situazione che il profeta, in ascolto della parola, interviene. Secondo paragrafo del discorso, dal versetto 3 al versetto 6. Allora, questa parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo. Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte mentre questa casa è ancora in rovina? Già. Ora, così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene al vostro comportamento. Avete seminato molto, avete raccolto poco. Avete mangiato ma non da togliervi la fame, avete bevuto ma non fino a inebriarvi, vi siete vestiti ma non vi siete riscaldati. L'operaio ha avuto il salario ma per metterlo in un sacchetto forato. Fino qui. Vedete, in ascolto della parola, in obbedienza alla parola del Signore, il profeta spiega ai contemporanei che quel comportamento che essi hanno assunto di disinteresse, di estraneità rispetto al programma di ricostruire il Tempio, la casa del Signore, quel loro atteggiamento è causa di calamità che appaiono evidentissime stando all'esperienza comune, all'esperienza di tutti, una vita stentata, una vita grigia, una vita deludente, anche se gratificata qua e là da quello che ciascuno cerca come motivo per curare il proprio stretto e limitato interesse. Abitate tranquilli nelle vostre case, ciascuno cerca di barricarsi nel suo riparo, nel suo rifugio, nella sua casupola, cercate di sistemarvela in un contesto dove la dimensione del privato diventa l'unico valore di riferimento, perché nel frattempo non c'è certo modo, né tempo, né agio, né mezzi per pensare ad altro, e per pensare alla casa del Signore addirittura. E nello stesso tempo, vedete, malgrado questa posizione di come dire così imboscamento, sì, termine poco simpatico, questa posizione di ritrosia che coltiva l'interesse particolare di ciascuno nel suo ambito privato, dà poi spazio a esperienze quanto mai amare, una gran fatica, vedete, per ricavare pochissimo, sì che si mangia però non si toglie la fame, sì che si beve però mica si viene saziati, ci si veste ma non ci si scalda, e quando finalmente l'operaio riceve il salario lo mette in un sacchetto forato. Vedete qui, secondo paragrafo del discorso, il profeta interviene perché sta invitando tutti i suoi contemporanei, a partire dalle autorità di riferimento, ma tutta la comunità che vive in quel contesto, a mettersi in gioco, perché la parola del Signore cerca la partecipazione di interlocutori attenti, disposti a mettersi in movimento, disposti ad ascoltare. Questa parola è per voi. Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli? Vi sembra questo? Ecco, riflettete bene, vedete qui nel versetto 5 questo imperativo, riflettete bene al vostro comportamento, alla lettera qui, mettete in gioco il cuore, proprio questo dice il testo, mettete in gioco il cuore in rapporto a queste strade, a questi comportamenti vostri, ma vi rendete conto di come siete, come avete impostato la vostra vita e come avete custodito nel cuore le vostre intenzioni? Ecco, il terzo paragrafo è il centro del discorso, versetti 7 e 8, così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene al vostro comportamento, di nuovo quel mettete bene in gioco il vostro cuore, il vostro comportamento, salite sul monte, adesso attraverso il profeta è la parola del Signore che rivolge a tutti un comando. Adesso si tratta di prendere posizione, leggo il versetto 8, salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa, in essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore. Questo è il comando. Bisogna che ci si renda conto che è giunto il momento in cui la parola del Signore vuole essere accolta nel cuore, a quella parola bisogna obbedire con una piena partecipazione interiore, e quindi si tratta di riprendere la ricostruzione della casa del Signore, ossia del Tempio, che è dunque non solo un edificio che certamente non sarà stato un grande monumento, ma è un valore di riferimento comunitario, a un'istanza che chiama tutti, in qualche modo costringe tutti, provoca tutti a uscire dalla dimensione del privato. È arrivato il momento in cui bisogna obbedire con partecipazione di tutto cuore a questa ripresa dei lavori. Ecco, e allora il quarto paragrafo, dal versetto 9 al versetto 11, che ci rimanda a quelle annotazioni circa le calamità di cui comunque i contemporanei stanno facendo esperienza, e Ageo lo ha fatto notare, vedete, cercate di trovare delle soluzioni, ciascuno a modo suo, tanto per farsi gli affari propri, come si dice altrimenti, e comunque i guai non mancano mai e diventano addirittura insopportabili. Qui dice, facevate assegnamento, versetto 9, sul molto e venne il poco. Ciò che portavate in casa io lo disperdevo. E perché? Dice il Signore degli eserciti. Perché la mia casa è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Perciò su di voi i cieli hanno chiuso la rugiada e anche la terra ha diminuito il suo prodotto. Ho chiamato la siccità sulla terra e sui monti, sul grano e sul vino nuovo, sull'olio e su quanto la terra produce, sugli uomini e sugli animali e su ogni prodotto delle mani. Ecco, fino qui il quarto paragrafo. Vedete, laddove dominante è questo impegno dedicato a ricercare l'utile privato, come già sappiamo, le calamità incalzano e quei benefici di cui ciascuno va in cerca in realtà sono del tutto irreali, benefici che risultano sistematicamente deludenti. Facevate assegnamento sul molto, è venuto il poco. Ciò che portavate in casa disperdevo, e in più, vedete, si aggiunge anche la siccità, una calamità naturale che corrisponde nel disegno di Dio al peccato umano, laddove quel modo di impostare la vita che tiene tutti e ciascuno bloccati all'interno di uno schema dominato dal culto dell'interesse privato, ecco che in quel contesto anche l'ambiente circostante, è una questione ecologica anche questa, anche l'ambiente circostante diventa ostile, motivo di sofferenze che pregiudicano la serenità, la positività, il gusto della vita. Non c'è più l'acqua. ed ecco tutti i prodotti della terra non danno il riscontro desiderato e quindi l'ambiente espressione di un disagio che riguarda l'ordine fisico, ma riguarda l'ordine psichico dell'esistenza e riguarda l'ordine spirituale e l'ordine sociale e l'ordine teologale dell'esistenza umana. E vedete, è proprio questa corsa, come dice qui, ognuno di voi ci dà premura, ognuno di voi corre alla lettera del Burruz, per la propria casa, ciascuno di voi corre per raggiungere il proprio obiettivo, il proprio scopo, e in realtà delusione su delusione. Addirittura poi a un certo momento non c'è più la rugiada da cui dipende la fertilità dei terreni. Ecco. E in questa situazione il nostro profeta, portavoce della parola del Signore, chiama tutti a intraprendere i lavori della ricostruzione. E l'ultimo paragrafo del primo discorso, qui dal versetto 12, ecco, Zorobabele, figlio di Sealtiel, adesso viene dato inizio ai lavori. E Giosuè, figlio di Jozadak, sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la parola del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo, secondo la volontà del Signore che lo aveva loro inviato, e il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, messaggero del Signore, rivolto al popolo, disse, secondo la missione del Signore, io sono con voi, oracolo del Signore. Notate questo movimento di animi. Vedete, si parte dall'ascolto, il popolo ascoltò, tutto il popolo e tutti ascoltarono, versetto 12, si giunge al timore del Signore, che è questo sentimento che viene acceso nell'animo e che apre l'intimo della vita, la relazione con il mistero santissimo di Dio, e si giunge a quello che adesso qui si chiama risveglio dello spirito. Vedete, leggevo il versetto 13, riprendo da lì, Ageo, messaggero del Signore rivolto al popolo, disse, secondo la missione del Signore, io sono con voi, oracolo del Signore, è la presenza viva del Signore, e il Signore destò lo spirito, ecco, risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, di Giosuè, figlio di Jozadak, sommo sacerdote, e di tutto il resto del popolo, ed essi si mossero e intrapresero i lavori per la casa del Signore degli eserciti. Questo avvenne il 24 del sesto mese dell'anno secondo del re Dario. Questa data probabilmente è stata, questo versetto è stato inserito qui, ma doveva essere collocato altrove. Adesso ci interessa relativamente. Importante è tener conto come di questa conclusione del primo discorso, che ci dà testimonianza di questa partecipazione corale, di questo coinvolgimento corale, le autorità, sì, ma è tutto il popolo che in ascolto, con cuore aperto, viene attraversato da questa onda potente che diventa uno slancio, un vero e proprio risveglio che si traduce nella sollecitudine di tutti nel mettere a disposizione materiali, forza fisica e le competenze necessarie per edificare la casa del Signore. In questo contesto vedete che il nostro Ageo è stato denominato nel versetto 13 messaggero del Signore. Ma vedete che è proprio il Signore che si fa presente, la presenza di Ageo sparisce in rapporto alla presenza di colui che è, io sono con voi, oracolo del Signore. La presenza di Ageo si annulla laddove colui che è, colui che è con voi, con noi, il presente, il Signore del, che esercita la sua sovranità, lui si manifesta. La data che leggevamo qui alla fine del discorso, nel capitolo 15, nel versetto 15, alla fine del capitolo, vedete, tutto aveva avuto inizio il primo giorno del sesto mese. Qui siamo il 24 del sesto mese, quindi sono passati 24 giorni o 23 giorni. Probabile che questa data facesse da titolo di un altro brano che segue. Perché qui siamo alle prese con quella situazione che Ageo ha intercettato e affrontato in quanto profeta inviato dal Signore il primo giorno del sesto mese. Secondo discorso, leggiamo 9 versetti del capitolo 2. E qui il secondo discorso si sviluppa in due paragrafi. Primo paragrafo fino al versetto 5 e poi dal versetto 6 al versetto 9. Un messaggio di sollievo. Leggiamo. Il 21 del settimo mese, dunque sesto mese, adesso il settimo mese. Fine di agosto, fine di settembre, e il 21 del settimo mese è l'ultimo giorno della festa delle capanne, la festa delle capanne, che è una festa, grande festa di gioia, festa antichissima, di cui si parla nell'antica legislazione, festa che in qualche modo ha accompagnato lo svolgimento degli eventi nei quali fu coinvolto il popolo anche durante l'esilio, immediatamente dopo l'esilio, la ripresa dell'antico calendario liturgico. La festa delle capanne è la festa che ogni anno rievoca l'ingresso del popolo nella terra di Canaan, che era la terra della promessa, per cui ogni anno per una settimana si torna a vivere sotto le capanne, cioè sotto le tende, così come erano accampati gli antichi, perché poi dopo, una volta entrati nella terra, poterono abitare in case di pietra, in case stabili, dimore permanenti, ma ogni anno si ritorna per una settimana a quella condizione in cui si trovavano coloro che ricevettero il dono della terra ed entrarono. Ecco. Allora, il 21 del settimo mese, che è l'ultimo giorno della festa delle capanne, festa delle capanne è il 15, comincia il 15 il mese di Tishri, e quindi sette giorni si arriva al 21. Questa parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo. Su, parla a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, a Giosuè, figlio di Ozedac, sommo sacerdote, a tutto il resto del popolo. E vedete su quale argomento adesso il profeta deve intervenire. Vale la pena di considerare il fatto che rispetto alle situazioni dell'epoca antica, rispetto alle celebrazioni che avevano luogo prima della distruzione, rispetto al tempio che era stato costruito da Salomone, che poi è stato man mano ristrutturato nel corso di alcuni secoli, la situazione nella quale si trovano coloro che adesso stanno affrontando gli impegni relativi alla riattivazione del culto, il ristabilimento di un edificio che possa valere almeno approssimativamente come luogo di riferimento per la celebrazione del culto e così via, tutto questo avviene in tono minore, ecco, punto è qui. in tono minore, perché questo Zorobabele è discendente di Davide, ma è senza trono. Questo sommo sacerdote Giosuè è il personaggio che raccoglie in sé tutte le competenze relative al culto sacrificale ed è senza un tempio. Tutto avviene in tono minore e qui addirittura viene interpellata la nostalgia degli anziani. 50 anni dopo o poco più c'è ancora qualcuno che ricorda o c'è qualcuno che ha sentito raccontare e quindi dice: chi di voi è ancora in vita che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? Ma ora in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella non è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi? Vedete che il profeta affronta proprio l'esperienza di fatto di coloro che sono spettatori della scena in quel momento, perché negli animi serpeggia questa nota di delusione, non ce la faremo mai. Rispetto alle grandezze, rispetto alle manifestazioni di splendore, rispetto anche alle nostre aspirazioni, ai nostri desideri, ai nostri entusiasmi, la realtà di fatto è massimamente deludente. C'è una sproporzione insopportabile, la nostalgia degli anziani e il disagio anche degli ultimi arrivati, dei più giovani che devono faticare tanto per porsi dinanzi a uno spettacolo così modesto, così meschino. Ed è proprio Ageo che interviene: ma vedete che piccola cosa? È un nulla ai vostri occhi questa piccola cosa? Ed ecco, parola del Signore, vedete? Ora, coraggio Zorobabele, vedete qui adesso insistentemente Ageo proclama questo messaggio. Una provocazione, sembra che l'abbia fatta apposta, a dire: vedete che miseria, vedete che proporzione c'è tra quello che abbiamo tra le mani, sotto gli occhi, la situazione della nostra fatica di oggi e le grandezze del nostro passato. Provocazione. Ed ecco, incoraggiamento. Tra l'altro qui è usata la stessa espressione che risuona all'inizio del libro di Giosuè. Ricordate che Giosuè, il vero Giosuè, il grande, questo è un Giosuè posteriore di secoli rispetto al grande Giosuè, discepolo di Mosè, che guida le tribù nel momento in cui entrano nella terra di Canaan. Quindi il Giosuè e le tribù che attraversano il Giordano e che entrano e si insediano. Proprio nel capitolo primo del libro di Giosuè risuona in modo martellante questo stesso richiamo, questa stessa raccomandazione: coraggio, 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 forza, forza, forza. Ecco qui. Adesso il nostro Ageo si rivolge ai suoi contemporanei. Coraggio Zorobabele, oracolo del Signore. Ed è il Signore che te lo dice. Coraggio Giosuè, figlio di Josedac, Mosè. Coraggio, popolo tutto del... Coraggio, vedete? Coraggio, forza. È la presenza del Signore che incalza, che avanza, che si manifesta proprio così, in questa piccolezza, in questa meschinità, in questa modestia che ci amareggia e che per alcuni sembra essere il buon motivo per abbandonare la partita, tirarsi indietro, scomparire, in qualche modo appunto rintanarsi ancora una volta nelle piccole cose della propria esistenza privata. Ed invece coraggio, ecco, popolo tutto del paese, dice il Signore, e al lavoro, perché io sono con voi. Questa è la presenza del Signore che si manifesta attraverso il profeta, oracolo del Signore degli eserciti. Secondo la parola dell'alleanza che ho stipulato con voi, quando siete usciti dall'Egitto, il mio spirito sarà con voi, non temete. Vedete, io con voi, la mia parola che è rivolta a voi e vi educa lungo le vicende della storia e della storia contemporanea, il mio spirito. Qui versetti 4 e 5 impostano una sequenza che poi alcuni padri della Chiesa hanno riletto come una premonizione del mistero trinitario. Io con voi, la parola, ossia il Figlio, lo Spirito, ed ecco il Consolatore. È il mistero trinitario di Dio che, niente meno, attraverso il messaggio sviluppato dal profeta, si mette a disposizione di quanti stanno sperimentando quella vicenda così amara, stanno faticando tanto e sembra in maniera inconcludente, eppure è la presenza del Dio vivente che raccoglie tutto del passato, non per niente qui un richiamo agli avvenimenti dell'Esodo, l'Egitto e tutto quel che ne consegue, la marcia attraverso il deserto, e conferisce lui, il Dio vivente, il valore di una inesauribile rivelazione di fedeltà nell'amore, quell'amore che è stato manifestato nel rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, inesauribile fedeltà nell'amore proprio là dove si tratta di affrontare la quotidianità di una vita, di una storia, di una vicenda comunitaria, una quotidianità che appare così così tragicamente sproporzionata rispetto alle grandi testimonianze ricevute da un passato glorioso. E il Signore dice: io sono qua. Ecco, vedete il profeta Ageo. Si aggiunge un secondo paragrafo in questo discorso. Dice infatti il Signore degli eserciti, adesso il secondo paragrafo dal versetto 6 al versetto 9 dà spazio niente meno che a una promessa grandiosa, vedete, tenendo conto ancora del fatto che in realtà abbiamo a che fare con una quotidianità meschina, con la concretezza di eventi che sembrano così deludenti, inconcludenti, sproporzionati rispetto a qualunque fantasia. Ed ecco il Signore degli eserciti dice: ancora un po' di tempo e io scuoterò il cielo e la terra, niente meno, fenomeni cosmici, e in più il mare e la terraferma, scuoterò tutte le nazioni, uno spostamento degli equilibri storici. Tutte le nazioni affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore, l'afflusso della ricchezza di tutte le nazioni. Niente meno, vedete, un orizzonte amplissimo, diremo quasi qui, Ageo è impazzito. Come fa a parlare in questi termini quando in realtà qui bisogna spostare una pietra dopo l'altra e le pietre sono pesanti e alla fine dei conti ogni giorno ci si guarda indietro e sembra di essere al punto di partenza. Ed ecco invece, vedete, tutte le ricchezze delle nazioni, in realtà qui il termine tutto con ricchezze, le ricchezze di tutte le genti, versetto 7, un termine che indica il desiderio di ricchezza, ma anche ciò che è oggetto di desiderio, la ricchezza sì in quanto oggetto di desiderio. E poi San Gerolamo nella traduzione in latino dice il desideratus cunctis gentibus, il desidera- e parla al singolare maschile, il desiderato, quindi è una lettura che poi viene ripresa nelle liturgie natalizie, prenatalizie, nel tempo dei giorni prima di Natale. Il desiderato, viene colui che è desiderato da tutte le nazioni, è una figura messianica, ma vedete, il nostro Ageo, che è così attento nel registrare la concretezza empirica di situazioni che sono pesanti e amare, è il profeta che si affaccia su orizzonti amplissimi, su orizzonti immensi, e quella vicenda che passa attraverso la pazienza coraggiosa, umile, esperta nella fatica più che mai di chi si mette in gioco a cuore aperto nella quotidianità del proprio vissuto, quella situazione diventa il contesto nel quale la gloria di Dio si manifesta, niente meno. Vedete, dice qua, la mia gloria, versetto 7 stavo leggendo, io riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti. L'argento è mio, mio l'oro, dice il Signore degli eserciti. La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti. Questa sembra una follia. In questo luogo porrò la pace, già, vedete, una gloria più grande, la sua presenza riempie e corrispondentemente la pace, shalom, la pace del popolo, oracolo del Signore degli eserciti, una gloria più grande. Ma come, non siamo alle prese con una situazione che ci parla in modo sempre più proprio provocatorio, in modo sempre più proprio così incontestabile, non ci sono obiezioni possibili della nostra miseria, la gloria più grande del Signore. Coraggio, è quel coraggio, vedete. Che adesso ritorna ancora, quella raccomandazione. Il terzo discorso, dal versetto 10 arriviamo al versetto 19, vediamo di procedere rapidamente. Il 24 del nono mese, secondo anno di Dario, questa parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo. Dice il Signore degli eserciti, interroga i sacerdoti intorno alla legge. Qui adesso una consultazione di tipo liturgico. Non è imbarazzante per niente, subito arriviamo al punto. Bisogna interpellare i sacerdoti che sono esperti in queste cose. Chiedi loro: se uno in un lembo del suo vestito porta carne consacrata e con il lembo tocca il pane, il companatico, il vino, l'olio, qualunque altro cibo, questo verrà santificato? No, rispose i sacerdoti. Vedete, carne consacrata che proviene dal culto, dice, ma se tu, altri cibi vengono toccati, sono no, non sono consacrati. Ageo soggiunse, se uno è contaminato per il contatto con un cadavere, dunque se uno è in una condizione di impurità e tocca una di quelle cose, sarà essa immonda? Sì, rispose i sacerdoti, è immonda. Se uno in stato di impurità tocca, l'impurità viene trasmessa. Non stiamo adesso a discutere di queste cose, di cosa vuol parlare Ageo. Ecco qui, riprese Ageo: tale è questo popolo, tale è questa nazione davanti a me, oracolo del Signore, tale è ogni lavoro delle loro mani, anzi anche ciò che qui mi offrono è immondo. Vedete qui adesso un richiamo molto severo da parte di Ageo ai suoi contemporanei che stanno lavorando. Evidentemente questo lo possiamo ben intendere sullo sfondo di questo discorso. C'è stato un rallentamento nei lavori. C'è questo popolo, gente che un giorno prende slancio e poi il giorno dopo già si stufa. comprendiamo benissimo, no? Quello che avviene normalmente, e la settimana dopo, figuriamoci un mese dopo, due mesi dopo, tre mesi dopo, e siamo già andati in pensione. E allora, e quindi dice, qui c'è un rallentamento dei lavori. E il popolo, vede, porta con sé uno strascico di stanchezza, di delusione, di morte. E allora, questo è il motivo per cui, attraverso quella esemplificazione liturgica, qui questo stato di impurità è contagioso, provoca una specie di infezione che contamina l'ambiente, che avvilisce gli animi, che disturba proprio anche tutto l'andamento di quella che è l'attività comunitaria. E invece, vedete, il Signore Lui vuole santificare, ma vuole la libertà di un impegno fedele, coerente, puntuale, che continui, non che si arrenda dinanzi alle difficoltà che comunque non sono mancate e non mancheranno mai. E allora prosegue. Vedete, questo richiamo è un richiamo sferzante da parte di Ageo qui. Questo popolo è un popolo impuro, E appena avverte difficoltà si tira indietro, ci si imbosca, si tradiscono gli appuntamenti, si viene meno a doveri che pure erano stati assunti con il massimo della della serietà. Ma adesso, di seguito, dal versetto 15, ora pensate da oggi e per l'avvenire, vedete che Ageo sta battendo il chiodo, prima che si cominciasse a porre pietra sopra pietra nel Tempio del Signore, come andavano le vostre cose? Vedete, questa è un'esperienza antica, già vissuta. Ageo qui fa riferimento a quelle situazioni della vita, che è poi anche la vita nostra, la vita di tutti, che sono i tempi della desolazione, i tempi nei quali si avverte la lontananza dal Signore, l'estraneità nel rapporto col Signore. In modi diversi questo capita nella vita di tutti, sono i tempi della desolazione. Dice, come andavano le vostre cose? Se andava un mucchio da cui si attendevano 20 misure di grano, lui fa questi esempi, e ce n'erano 10, dovevano essere 20, invece sono 10. Se andava un tino da 50 barili, ce n'erano 20. Io vi ho colpiti con la ruggine, con il carbonchio, con la grandine, in tutti i lavori delle vostre mani, ma voi non siete ritornati a me, oracoli, lontani da me. Questa estraneità. Nel tempo in cui le cose non vanno, i conti non tornano, le aspirazioni sono deluse, i progetti sono un fallimento, e la vita è desertificata, le relazioni sono inquinate, sono addirittura interrotte e in qualche caso addirittura trasformate in rapporti di ostilità. La ruggine e il carbonchio, con la grandine, tutti i lavori delle vostre, e voi non siete stati con me, quel ritorno, non siete stati con me, parola del Signore. Vedete, è un'esperienza che viene da lontano questa, l'esperienza di come siamo fragili, di come siamo corrotti, di come siamo pronti a tirarci indietro, a renderci, a rinnegare, a tradire nel tempo della desolazione. E d'altra parte, nel tempo della desolazione, il Signore sta dicendo tramite il suo profeta, Lui è presente. Voi non siete stati con me. Quando si trattava di porre, ricordate qui il versetto 15, attenzione a quell'immagine che è molto eloquente, pietra su pietra. Già, la pazienza, l'umiltà, la fatica, il coraggio di mettere una pietra sopra l'altra, una pietra sopra l'altra. Ed ecco, voi non siete stati con me. E vedete di seguito, oggi, considerate bene, versetto 18, da oggi in poi, dal 24 del nono mese, cioè dal giorno in cui si posero le fondamenta del Tempio del Signore, qui tra parentesi quadri perché anche questa data sembra fuori posto, comunque adesso ci interessa poco, considerate bene questo, fate bene attenzione, mettete bene il cuore in gioco in rapporto a quello che adesso vi dico. Se il grano verrà a mancare nei granai, se la vite, il fico, il melograno, l'olivo non daranno più i loro frutti, guardate bene, osservate, da oggi in poi io vi benedirò. Dunque, vedete, probabilmente qui c'è un accenno alla pioggia in rapporto a quella situazione di siccità. La pioggia, una pioggia autunnale. Ora, una pioggia autunnale non vuol dire che subito si ricavano i prodotti, perché per i prodotti bisogna aspettare il passaggio dell'inverno, ma intanto la pioggia autunnale è determinante. Però è determinante in una prospettiva di incoraggiamento a riprendere la fatica della quotidianità, pietra su pietra, la ripresa del lavoro, la continuità e la pazienza per portare a compimento gli impegni presi, e in questo vedete la benedizione del Signore piove, la benedizione del Signore, e a parte il dato oggettivo per cui da quella pioggia dipenderà poi il raccolto futuro, non immediato naturalmente, futuro. Ma a parte questo, è proprio, vedete qui, nel discorso di Ageo, accompagnato un movimento interiore di liberazione, di superamento di quello stato di desolazione, di amarezza, di aridità nell'animo, di spegnimento, di delusione, di sconfitta, vedete, quasi quasi poi diventa sempre il diritto per fare le cose di testa propria e a modo proprio nei tempi di desolazione, siccome le cose non vanno come noi ci aspettavamo, allora ci riteniamo autorizzati a imperversare all'impazzata. Vedete, da oggi in poi, oggi, ma quando dice oggi qui, nel versetto 18, ricordate già il versetto 15, pensate da oggi per l'avvenire, versetto 15, prima che si cominciasse a porre pietra su pietra, dice queste cose qui succedevano già una volta, continuano a succedere, pietra su pietra, oggi, il coraggio di stare nell'oggi, in quest'oggi, dove piove, ma il raccolto sarà chissà quando, ma piove, c'è la benedizione del Signore, io ci sono oggi, e oggi ecco la ripresa dei lavori, pietra su pietra, oggi la fedeltà sostenere l'impatto faticoso finché si vuole, ma poi alla fine dei conti anche come una corrente alla quale ci si affida, e vedrai che quella stessa realtà che ti sembra così ostile poi ti accoglie, ti avvolge e ti tuffi dentro, ed ecco, oggi io vi benedirò, da oggi in poi la benedizione. E ecco, questo è il terzo discorso. Rapidamente il quarto discorso, che è brevissimo, e vediamo di finire. Il terzo discorso sta sostanzialmente in quel modo di intendere il tempo della desolazione, che c'è e che sperimentiamo come motivo di disagio, che ci mette duramente alla prova. E quel tempo di desolazione è il tempo in cui sta piovendo. Vedi che piove. Io da oggi vi benedirò. Pietra su pietra, però. Il quinto discorso, qui, versetto 20, il 24 del mese, siamo verso metà dicembre, questa parola del Signore fu rivolta una seconda volta da Geo. Parla Zorobabele, adesso interpellato direttamente è proprio lui, il discendente di Davide, sarebbe il rappresentante della dinastia che secondo l'antica promessa messianica doveva sedere sul trono, ma in realtà Zorobabele poi è un personaggio che tutto sommato sparisce nel contesto di una vicenda storica che travolge lui e la sua... e la sua figura ufficiale. Nella crisi comunque di di questa situazione, di questa storia, di questo mondo, il nostro profeta è incaricato di ribadire il valore della promessa messianica, che per adesso, vedete, ci pone dinanzi a un personaggio come Zorobabele, che è poi una specie di messia, come dire così, in pantofole, ecco, messia già pensionato prima ancora di entrare in carica, insomma. Vedete la tensione che si orienta verso il compimento di quella promessa messianica che fu rivolta anticamente a Davide e che passa attraverso le crisi del tempo presente, la fatica, la meschinità, le delusioni, le amarezze e l'impegno di dedicarsi al lavoro che edifica la casa del Signore, il Tempio, un lavoro che coralmente, comunitariamente, socialmente si manifesta con il coraggio di mettere pietra su pietra. E intanto Zorobabele parla a lui e digli: scuoterò il cielo e la terra, abbatterò il trono dei regni, distruggerò la potenza dei regni delle nazioni, rovescerò i carri e i loro equipaggi. Uno sconvolgimento cosmico, storico, come già era stato descritto precedentemente. Cadranno cavalli e cavalieri, ognuno verrà trafitto dalla spada del proprio fratello. In quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, io ti prenderò, Zorobabele figlio di Sealtiel, mio servo, dice il Signore, ti porrò come un sigillo, perché io ti ho eletto, dice il Signore degli eserciti. Già, Zorobabele lui non è certo personaggio che svolge questo ruolo storico definitivo, non è certo colui che porta a compimento la promessa messianica, ma nella insignificanza del nostro giorno Dio è all'opera, e la presenza di Zorobabele qui viene citata come un richiamo, come un segnale, come un sacramento. Io ti ho scelto, dice il Signore, io ti ho preso, e questa vicenda che passa attraverso le situazioni critiche della nostra quotidianità sostenuta, strutturata la nostra vicenda storica da questo disegno elettivo che porta a compimento una scelta d'amore. Ti ho scelto e ti porrò come sigillo, perché io ti ho eletto, dice il Signore degli eserciti. Ecco, e questo più o meno il nostro profeta Geo. Adesso sono già le 6:35, bisogna che ci fermiamo. Il nostro profeta Geo, vedete, in un tempo di ricostruzione, di restaurazione, di ripresa, dove tutto sembrerebbe suggerire l'opportunità di imboscarsi, di fuggire, di cercare la propria gratificazione particolare. Ed ecco Ageo, parola del Signore, come presente il Signore e come la nostra meschinità quotidiana viene resa espressione sacramentale di quella inesauribile volontà d'amore che realizza nella storia umana la vittoria di Dio. Adesso fermiamoci, così vedremo di riprendere fiato un'altra volta.
Posso chiedere una cosa? Questi due, Zorobabel e Giosuè, sono quelli che si ritrovano nell'Apocalisse.
Sì.
Quelli i due
sì.
Olivi.
Sì, i due olivi.
E quindi attraversano tutta la...
Sì, sì, sono